Che metti l'accento così?
Ennea in greco vuol dire nove.
No, sono sei enneadi. Sono sei.
Enneadi.
Sono sei divise ciascuna in nove capitoli.
Perché dovevano fare 54 totale.
No, 9 per 6, 54. E Porfirio, che è lui che le ha sistemate, aveva questa cosa del 54.
E la giocava al vostro
tutti. Che deve fare?
Non lo so.
Bene, dunque siamo
a ruota di montagna.
O di tiro. Allora, finalmente siamo arrivati all'inizio del nostro progetto, dopo che Aristotele ci ha fornito poderosi strumenti per procedere.
L'ultima che abbiamo letto prima, Aristotele, per evitare di leggerlo neoplatonicamente.
Ecco. Aristotele, la lettura che abbiamo fatto di Aristotele è sicuramente il migliore antidoto al pensare per ipostasi come avrebbe voluto Plotino, e che poi ci è riuscito. Plotino ha compiuto un'operazione incredibile, adesso leggeremo, ma è riuscito a imporre in pratica la sottomissione all'uno, cosa non da poco. L'uno, cioè l'universale, cioè ancora il principio di ragione. Ricordate l'Agnes, vileste sine ratione, non c'è nulla che non abbia una ragione. Motto che si potrebbe anche modificare, forse in modo più appropriato. Omnia abuno decendum. Tutte le cose procedono dall'uno. Tutte le cose. Quella cosa che chiamiamo dimostrazione è questo, no? Il procedere dall'uno, no? Una serie di considerazioni che poi tornano all'uno e all'eterno, cioè era proprio questo. O dimostrando un certo. Ora, ciò che interessa in tutto ciò è cogliere e vedere come in effetti Plotino abbia, tra virgolette, imposta questa sottomissione all'uno, una sottomissione che deve essere volontaria, perché l'uno è il bene, gli umani desiderano il bene, una sottomissione volontaria, poi è stata raccontata anche da lui. La servitù volontaria. Qui c'è la base, il fondamento. Il pensare per ipostasi. E in effetti si pensa oggi per ipostasi. In certo qual modo si è sempre pensato in parte così, ma il lavoro che fa Plotino è di stabilire che pensare per ipostasi è il bene, cosa che prima non c'era, no? Il bene, l'ipostasi, cioè l'universale, e l'universale è il bene, è l'uno. Ma Aristotele ci ha spiegato per benino che cos'è questo universale. di che cosa è fatto? È fatto di analogia, cioè è fatto di doxa. Come dire che l'uno è protino, no? Per Aristotele è la doxa, l'opinione corrente. E quindi la lettura che faremo di Plotino e poi gli altri è fondamentale per intendere perché oggi pensiamo nel modo in cui pensiamo e perché ci appare normale, naturale pensare per ipostasi, cioè sempre con un riferimento al bene, all'uno, a qualcosa che trascende. Non c'era prima, adesso gli antichi greci, Eraclito, Parmenide, i sofisti, maggiormente, no? Basta pensare a, penso, a Gorgia, a Ittia, a Protagora, quell'altro, come si chiama, Artidemone.
Ma poi si riscontra anche nella loro etica, dei capricciosi che si comportano da uomo,
ma certo,
anche
sì, tutto è cambiato con Plotino. Plotino ha, come dire, ha sancito il monoteismo. Non si potrebbe teoricamente parlare di monoteismo in Plotino perché non c'era ancora la questione monoteistica, ma ha posto sicuramente le basi e le condizioni per poter pensare il monoteismo, quindi per poterlo creare. Infatti, che succede? Succede che arriva lo schismo, no? La teologia trinitaria che riprende pari pari la tripartizione lì di coso, di Plotino, e fonda il monoteismo. Cristianesimo. Sette secoli dopo viene fondato l'altro monoteismo, l'islamismo. Quell'altro, l'ebraismo, che era già presente, infatti lo chiamano anche il monoteismo prefilosofico. Ma anche l'ebraismo ha preso tantissimo dal neoplatonismo.
Diciamo che a me vuole parlare di me, in qualche modo ha dato una sorta di razionalità.
Esattamente, ha dato una sua configurazione. Quindi, vedremo qui man mano una serie di figure, no, che crea Plotino, che sono quelle che a tutt'oggi vengono utilizzate da tutti, continuamente. Direi proprio di sì. Allora, siamo a pagina 65, capitolo 8. L'ultimo capoverso. L'anima, dice Platone, è fatta di un'essenza indivisibile che viene dall'alto e di una che si divide nei corpi. Chiaramente il neoplatonismo ha Platone come riferimento, chiaro. E si deve interpretare quel si divide nei corpi nel senso che essa si diffonda per tutto il corpo secondo la grandezza del singolo vivente, cosicché nell'universo intero c'è un'anima sola, oppure immaginando che essa sia presente ai corpi in quanto li illumina, eccetera. No? Vedete già da subito come c'è l'idea di un qualche cosa, no? Uno che illumina, che si infonde negli altri corpi. Pagina dopo. Il terzo capoverso dice il male, ma parla del bene perché chiaramente deve fondare il bene. e quindi anche il male, no? Dice, il male noi lo facciamo perché dominati dalla parte peggiore di noi stessi. Difatti noi siamo molti, per Plotino sono la maledizione di Dio, molti sono il male, diceva Sacrato. Molte cose, desiderio, collera, immaginazione, eccetera. Il preteso ragionamento falso poi è un'immagine che non ha aspettato il giudizio della riflessione, perché la riflessione guarda all'uno, e che noi abbiamo fatto nostra cedendo agli elementi peggiori, e così prima che la sensazione sia nostra, sia sottoposta al criterio della riflessione, si accade di avere col senso comune delle illusioni visive. E l'intelligenza o ci aveva toccato oppure no, così da rimanere impeccabile. Oppure dobbiamo dire che noi tocchiamo o no l'intellegibile, che è nell'intelligenza, o piuttosto in noi attualmente a nostra disposizione. Così noi abbiamo distinto fatti comuni e fatti propri dell'anima, gli uni corpori o esistenti almeno non senza corpo, gli altri propri dell'anima che non hanno bisogno del corpo per essere in atto, come il pensiero discorsivo che sottomette alla critica le immagini derivanti dalle sensazioni, contempla già delle idee e le contempla come nella sua autocoscienza. Voglio dire, il pensiero discorsivo in senso proprio appartenente all'anima vera. Questo pensiero discorsivo vero è l'atto dell'intellezione ed è spesso l'assimilazione, il legame tra l'esterno e le idee interne. E dico queste cose perché dare un'idea di come pone lì la questione, no, dell'anima, che viene da Platone ovviamente, però lui fa delle modifiche qua e là. Ecco, ancora dice pagina 71, capitolo 13, chi fa queste ricerche intorno all'anima, eccetera? Siamo noi o l'anima? Siamo noi mediante l'anima. E come mediante l'anima? Qui si fa la domanda e si risponde. Forse per il fatto solo di possederla noi facciamo queste ricerche? No, perché noi stessi siamo l'anima. Non sarà dunque mossa in questo caso? Certo, bisogna darle un movimento che non è quello dei corpi, ma quello della sua vita propria. L'atto di intelligenza è nostro, perché l'anima è intelligente, e l'atto di intelligenza è la sua vita migliore, che sua luogo quando l'anima pensa e quando l'intelligenza agisce su di noi. Essa infatti è una parte di noi stessi, è un essere superiore al quale tendiamo. C'è già in cosa qui in Plotino, no? Questa idea di tendere sempre verso l'uno, questa tensione continua verso l'uno, che lui dà per acquisita, naturalmente.
Aristotele l'avrebbe criticato,
sempre
molto rettilineo.
Sì. Ecco, qui dice, siamo a pagina 75, capitolo 2, verso la metà, dunque le virtù civili, di cui abbiamo detto sopra, instaurano veramente un ordine in noi e ci fanno migliori, poiché impongono limite e misura ai nostri desideri e a tutte le passioni e ci liberano dagli errori. Un essere infatti diventa migliore perché sottomesso alla misura, esce dal dominio dell'indefinito e dell'illimitato.
La peona gestuale di così,
gestuale
di così,
esatto, no? Quindi sottomesso, deve essere sottomesso all'uno. Per questo dicevo prima che Plotino inaugura e instaura la sottomissione all'uno, cioè al principio di ragione. Le virtù, in quanto sono misure per l'anima, considerata come materia, si conformano alla misura ideale che è in loro e posseggono la traccia della perfezione superiore. Difatti, ciò che è del tutto privo di misura è la materia, che in nessun modo diventa simile a Dio. Ma più un essere partecipa della forma, più assomiglia all'essere divino che è senza forma. Gli esseri vicini a Dio partecipano di più. L'anima più vicina a lui che il corpo, e ogni altro essere del suo stesso genere partecipano più del corpo, e così via. La partecipazione. È come se tutte queste cose, in fondo, avessero, ma quello dirà, nostalgia dell'uno sempre, come se volessero sempre tornare all'uno, perché lì è la loro origine, è il principio di ragione. In fondo anche una dimostrazione agisce alla stessa maniera, cioè mostra come un qualche cosa, come ciò che vuole, che viene dimostrato, in qualche modo vuole tornare all'uno, no? Al quod viderat esse, ciò che l'essere era, necessariamente. Ecco, siamo a pagina 79, dice. 4, quarto capoverso. Si chiede se basta la purificazione, no? Per accedere a uno, naturalmente. Dice, certo essa basterà e il bene sarà ciò che rimane, ma non la purificazione. Ora noi dobbiamo cercare cos'è ciò che rimane. Non è certo il bene, quella natura che rimane, perché allora non sarebbe caduta nel male. Diremo che alla forma del bene, essa non è capace di rimanere attaccata al bene vero, poiché naturalmente è inclina verso il bene e il male. Il suo bene consiste nell'unione con ciò che le è affine, il male, con ciò che è contrario. L'unione dunque richiede la purificazione. L'anima si unirà al bene volgendosi a lui. E si converte dopo la purificazione? No, ma è già convertita, continua a farsi domande che si converte. La virtù consiste dunque in questa conversione? No, ma in ciò che risulta all'anima dalla conversione. Cos'è dunque? È la contemplazione e l'impronta dell'oggetto intelligibile contemplato, posta in atto nell'anima, come la visione rispetto all'oggetto visibile. Non possedeva forse quegli oggetti ma senza ricordarsene? Sì, li possedeva, ma non in atto, bensì deposti in una oscura regione. Per rischiararli e conoscere, di possederli in sé, è necessario che essa si rivolga verso una luce illuminante. Essa non possedeva gli oggetti, ma le loro impronte. È necessario che conformi l'impronta alla realtà di cui è impronta. Che essa li possegga significa che l'intelligenza non è estranea all'anima e non le è estranea specialmente quando riguarda verso di, quando guarda verso di lei. Se no, quel che è presente le è estranea. Come dire che noi possediamo già, no? In fondo, dopo tutto, questa idea dell'uno, cioè il bene. Possiamo allontanarcene, ma la possediamo. Perché? Non si sa, però la possediamo. Egli, 81, capitolo 6, dice, la rettitudine appartiene già all'uomo, vedete, e il suo sforzo non tende ad essere fuori da ogni errore, ma ad essere Dio. E qui c'è la riuscita di Nilio gnostico, meno da come era.
ridente paesino della Siria.
Finché si produce ancora qualche movimento involontario, egli è ancora un dio o un demone, poiché egli è duplice, o meglio, egli ha in sé un essere diverso da sé, possessore di una virtù differente. Se non c'è più nessun movimento, egli è semplicemente un dio, uno di quelli che vengono dopo il primo. Se non c'è più nessun movimento. Qui Aristotele avrebbe detto, se non c'è movimento, non c'è morte. Perché il movimento non è altro che il movimento tra il dire e il detto. Egli difatti è in se stesso quello che è venuto di lassù. Tenete conto che non stiamo leggendo un testo del cristianesimo, ma un testo che precede il cristianesimo, un testo che ha consentito l'esistenza del cristianesimo. Ma se una volta disceso qua giù si unisce ad altro, egli farà simile a sé anche questo, per quanto può, in modo da non subire più, se possibile, i colpi esteriori, né compiere più azioni che spiacciono al Dio suo padrone. Gli risulta che per Aristotele Dio fosse padrone di qualcosa? Ecco, 83, le ultime due righe del terzo capoverso. In verità, la giustizia in sé è nel rapporto di questo essere a se stesso, in cui non ci sono parti. No? Ecco, la giustizia, cioè il vero, eccetera, è dove non ci sono parti, i morti. I morti devono essere eliminati. Qui è sempre la prima Enneade, naturalmente, prima nella stesura che mi ha fatto partire. Pagina 89. Che cos'è l'ultimo, il capitolo 4? Che cos'è questa dialettica che bisogna insegnare ai precedenti? È una scienza che dà la possibilità di dire razionalmente ciò che è ogni oggetto. In che differisce dagli altri e in che si accomuna, tra quali oggetti si trova e in quale classe e quale cosa sia essere e quale invece sia non essere, diverso dall'essere. Essa considera anche il bene e il suo contrario e le loro specie subordinate, definisce l'eterno e il suo contrario, procedendo in ogni caso scientificamente e non con l'opinione. Tutto meno l'opinione. Aveva probabilmente letto Aristotele, magari aveva anche capito qualcosa. Ma l'opinione è la catastrofe per Plotino. Perché si è reso conto che Aristotele ha messo l'opinione al posto dell'uno. Dove lui mette l'uno, Aristotele metteva l'opinione, cioè nell'universale. No? L'universale è fatto di analogie, fatto di dossa, quindi di opinione. Dopo aver arrestato il suo errare per le cose sensibili, si fissa nell'intelligibile e qui conclude la sua attività, allontanando la menzogna e nutrendo l'anima nostra, come dice Platone, nella pianura della verità. Sì, la pianura della verità, dice Platone, sì. Platone cercava la verità. Ma quando i sofisti lo hanno messo in difficoltà, lui dove si ripara? No, abbiamo detto in varie occasioni, forse, mi ricordo. Si ripara in questo, sì, voi demolite tutto perché si rende conto che i sofisti non hanno torto. Possono demolire qualunque cosa, quindi sì, siete capaci di demolire tutto, ma cosa proponete? Cioè la domanda è questa, in Platone, qual è l'uno che proponete? Voi dite che ci sono i morti, sì, ma l'uno qual è? E i sofisti saggiamente gli rispondono, non c'è, se non i morti. eccetera. Dunque, dopo aver arrestato, essendo l'anima, è cura, dunque scusa del metodo platonico, no? Di divisione per il discernimento della specie, per dire quello che esse sono e per arrivare ai generi primi, unisce nel pensiero ciò che ne deriva, fino a che abbia percorso tutto il dominio intellegibile, indi procedendo inversamente con l'analisi ritorno al principio. La dimostrazione è questa. Qui essa è in riposo e rimane in riposo finché, mi hanno dimenticato l'accento appunto, essa è qui nel mondo intelligibile senza più fare nessuna ulteriore ricerca, ma raccogliendosi in unità abbandona ad un'altra arte la cosiddetta logica che verte sulle premesse e sui sillogismi, come ad altre si lascia l'altra l'arte di scrivere, eccetera. Ecco, qui meriterebbe di essere letto, perché dice il pagina dopo, capitolo 5, ma donde questa scienza dialettica trae i suoi principi? L'intelligenza dà principi evidenti, purché con l'anima si possa riceverli. Capite che non parla mai di argomentazione, di dimostrazione, no? Di sorta di emanazione. Di cui le sue operazioni, essa sintetizza, combina, divide, finché arriva all'intelligenza perfetta. La dialettica, dice Platone, è la cosa più pura dell'intelligenza e della prudenza. Necessariamente essa, essendo la nostra facoltà più preziosa, si riporta all'essere e alla realtà più preziosa, come prudenza all'essere, come intelligenza a ciò che è al di là dell'essere. Eccetera. Ecco. Dunque, essa che è il soggetto, non sarà l'anima naturalmente. Poco dopo la metà, solo accidentalmente conosce l'errore e il sofisma e li riconosce come cosa estranea. Quando uno li commette, conosce l'errore mediante la verità che è in lei. Se qualcuno le presenti ciò che è contrario alla regola del vero, essa non sa nulla delle proposizioni che sono per lei come le lettere rispetto alla parola, ma siccome conosce la verità, sa ciò che si chiama proposizione e in modo generale conosce le operazioni dell'anima. La proposizione affermativa e la negativa è la regola che dice che se si nega in una conseguenza si pone il suo contrario ed altre regole simili. Sa se i termini sono differenti o identici, ma conosce le cose immediatamente come la sensazione percepisce gli oggetti e lascia a chi ne abbia il desiderio lo studio diligente di questi argomenti. Sa perché sa? Perché viene dall'uno, no? C'è l'uno, c'è l'etto, anima. Quindi l'anima è qualcosa che, procedendo dall'uno, no? Si ricorda dell'uno, quindi ha in sé tutto. Quindi non ha bisogno di argomentare, come faceva Aristotele. Non si fa domande, perché sa già. E perché sa? Perché vedi che sai le cose?
L'anima.
Allora. Capitolo 6. La dialettica è dunque la parte eccellente della filosofia, ma la filosofia neanche altra. Essa studia infatti la natura con l'aiuto della dialettica, così come le altre arti si servono della matematica, e quindi essa si accompagna più da presso alla dialettica. Studia la morale partendo ancora di là e aggiungendovi le buone abitudini e gli esercizi dai quali procedono. Le abitudini razionali traggono da quelle il loro carattere proprio, benché siano per la maggior parte in relazione con la materia. No. Se le altre virtù applicano il ragionamento a passioni e ad azioni particolari in ciascuna, la prudenza invece è un certo ragionamento rivolto piuttosto al generale, che si chiede se un atto è... anche queste pagine qua sono... se un atto è conseguente, se in questo caso è necessario astenersene o compierlo, o se ce n'è uno di migliore, ma la dialettica e la saggezza, che sono assolutamente universali e immateriali, forniscono alla prudenza tutto ciò che le occorre per il suo uso. Dicendo che in fondo la conoscenza è già presente, no? Questo è il suo fondamento, ci sta dicendo che ciascuno conosce già, no? E conosce rivolgendosi all'uno, cioè guardando là da dove ogni cosa procede. Ogni cosa procede dunque... Ah, aspettate che qua c'è... Eh, 109, ultima parola. È necessario allora che ci sia un atto prima dell'impressione, poiché per l'intelligenza è la stessa cosa pensare ed essere. Qui cita Parmenide. È necessario dunque, questo dice Plotino, che ci sia un atto prima dell'impressione, cioè prima del pensiero. Ma non è quello che dice Parmenide. Per Parmenide è lo stesso essere e pensare, non c'è un atto prima del pensiero, sono due momenti dello stesso. Mentre lui, Plotino, che fa? Li divide. Divide ciò che Parmenide ha detto essere la stessa cosa. Che è significativo. Poi, 113, capitolo 14, verso la metà. È necessario che esso, il corpo, come tirato in senso opposto verso il bene da un contropeso, diminuisca o indebolisca il suo corpo, così da mostrare che l'uomo vero è ben diverso dalle cose esteriori. Dunque, per andare verso il bene occorre indebolire il corpo, essere debole. È la prima abbozzata formulazione dell'anima bella. Essere fragili, essere debole. Sì, fragile e debole, ma sa che cos'è il bene assoluto. L'uomo di quaggiù, sia pure bello, è grande, ricco e signore di tutti gli uomini, appartiene pur sempre a questo luogo inferiore e non gli si devono invidiare i suoi piaceri ingannatori, ma il saggio, che forse non possederà affatto queste cose, le diminuirà se verranno, perché ha cura di sé. Vedete che c'è un vago, come dire, un preludere a ciò che poi Hegel, quando esplorerà come l'anima bella, quella che deve diminuirsi, deve quasi schernirsi, no? Ma perché lo fa? Per un eccesso di arroganza. Io posso anche sminuirmi perché tanto so che cos'è il bene assoluto. So da che parte stare, ecco, dalla parte del giusto. Pagina 119, capitolo 2. Se si dirà che noi desideriamo sempre vivere ed essere in atto e che essere felici vorrebbe dire raggiungere questo fine, ne risulterebbe anzitutto che la felicità di domani sarebbe più grande di quella di oggi e quella che segue di quella che precede, e la felicità non si misurerebbe con la virtù. E poi anche gli dei sarebbero più felici adesso che nel momento precedente, la loro felicità non sarebbe mai perfetta né lo diventerebbe mai. E poi il desiderio raggiunge il suo scopo nel presente e solo e sempre nel presente, e chiede di possedere la felicità sino a che essa è desiderio di vita, è desiderio di essere, è desiderio di una cosa presente, poiché l'essere è solo nel presente. E se si desidera ciò che non è ancora e ha da venire, in realtà si desidera ciò che si ha ed è già, non ciò che è passato o futuro. Si vuole essere ciò che si è già e non esserlo per l'avvenire, e si vuole che ciò che è attualmente presente sia attualmente presente. Nietzsche, Federico, no? Diventa quello che sei. Nietzsche era un neoplatonico. Diventa ciò che sei è un enunciato neoplatonico. Si presume che quella persona sia già una serie di cose che lui ancora ignora, ma lo è già. Basterebbe la domandina facile, facile. Come lo sai?
Giusto, forse una domanda così.
La poni tu perché sei gli scadente. Ecco. Poi, pagina 11, pagina. Avremo, prima o poi, un libro con le pagine. Ecco, non la vedi. Guarda lì. Ecco. Ecco, dunque. Qui una frasetta che però è emblematica, 131, prima riga in alto. Il corpo diventa bello perché partecipa di una idea venuta dagli dèi. Ecco. Si partecipa di questa idea che è degli dèi, quindi è l'uno, no? Quindi partecipando a questa idea si diventa belli, perché il bene è il bello. Questione poi elaborata dalla scuola di Chartres molti secoli dopo, però la questione è quella. Il bello è anche vero, che è una questione platonica.
Nell'arte come ha funzionato una cosa del genere. Nell'arte come ha funzionato una cosa del genere.
E questa è una ricerca che qualcuno di voi, se voglia, può fare, cioè l'estetica nel neoplatonismo.
Quando la fissa a questa presunzione di arrivare a qualcosa.
Sì, arrivare a noi.
E gli altri non colgono.
Certo. Sì, arrivare all'uno e mostrarlo in fondo. Beh, questa sorta di soteriologia dell'arte, no? Cioè la soteriologia prima della salvezza, che era poi presente fortissimamente in coso. Io ti voglio. Lukács, è un teorico dell'arte marxista, naturalmente, il quale proponeva l'arte, no, come un modo per sollevare le masse, quindi per fare in modo che le masse prendessero coscienza di sé, no, coscienza di classe. Quindi aveva una funzione sacrifica. L'arte ha funzione sognifica, ma ancora adesso, se vedete le recensioni dell'arte, eccetera, no? L'arte è come se fosse un farmaco che fa bene, perché
produce l'essenza, produce l'essenza, c'è qualcosa che ha a che fare con l'essenza, no?
Sì, Sì, e qui tornano le tue considerazioni che facevi intorno alla sublime. Bisogna anche sapere, 133, capitolo 5, bisogna anche sapere quali sono gli effetti dell'amore per le cose non sensibili, no? Che vi fanno provare le belle occupazioni, i bei caratteri, i costumi temperanti e in generale le azioni e le disposizioni virtuose e le bellezze dell'anima. E che provate quando vi vedete interiormente belli? E perché voi folleggiate e siete emozionati e bramate d'essere con voi stessi raccogliendovi fuori del corpo? Questo infatti provano i veri amorosi, no? Si raccolgono fuori del corpo, cioè verso l'amato, l'amata, quella che è. E per quale cosa lo provano? Non per una forma, per un colore, per una grandezza. Beh, per una forma io... Vabbè. Sei malizioso, sai? Dunque, lo provate quando vedete in voi stessi o contemplate in altri la grandezza dello spirito, un carattere giusto, la purezza dei sentimenti, il coraggio sul viso nobile, la gravità, quel rispetto di sé che si diffonde in un'anima calma, serena ed impassibile, e soprattutto l'irraggiar dell'intelligenza di essenza divina. Ora non so quanti uomini c'è esattamente qua, questa roba è una donna. Non tantissimo. In che modo dunque, amando e desiderando queste cose, diciamo belle, poiché esse sono la manifestazione e chiunque le veda dirà che sono realtà vere? Ma che sono queste realtà? Belle, certamente, ma la ragione desidera ancora sapere quello che esse sono per rendere amabile l'anima. Che cosa brilla dunque sopra di tutte, sopra tutte le virtù come una luce? Fiducia, grande fiducia.
Ma però si sembra quasi che sia in germe la dottrina del contentus mundi et corpus.
Sì, ma qui c'è in luce tutto. Vorremmo, domanda retorica, secondo lui, considerando i loro contrari, cioè le bruttezze dell'anima, porle per opposizione? Insisto. Sarà forse utile alla nostra questione sapere cos'è la bruttezza e perché si manifesta. Sia dunque un'anima brutta, intemperante e ingiusta, piena di numerosi desideri e del massimo turbamento, timorosa per debolezza, invidiosa per meschinità, che pensa sì, ma solo a oggetti mortali e vili, sempre falsa, amica dei piaceri impuri, vivente solo della vita, delle passioni corporee, così da trovare il suo piacere nella turpitudine. E non diremo noi questa bruttezza è sopraggiunta in lei come un male estrinseco che la sporca, la rende impura e la mescola a grandi mali, in modo che la sua vita e le sue sensazioni non sono più pure? Vedete, non sono più pure perché è pura. Vedete, anche qui dicevi prima in nuce, sì, c'è in nuce tutto il cristianesimo, c'è il coso di paradiso, come si chiama, terrestre, no? Che ha sporcato l'anima. Da quel momento in poi l'anima che è nata pura. No? Perché questa è l'idea che poi è passata nel cristianesimo attualmente, che l'anima nasca pura. Da qui l'idea che i bambini siano innocenti. Che letteralmente non nuociano, e non nuociano perché non sono ancora in grado di farlo, ma se lo posso, sarebbero come. L'ultimo capoverso, il penultimo anzi, diremo dunque giustamente che la bruttezza dell'anima viene da questo mescolamento, da questa fusione, da questa inclinazione verso il corpo e la materia. Qui c'è tutto il discorso che poi faranno Igene e Tertulliano del corpo come qualche cosa da abbandonare, di sporco, di immondo, no? Per sollevarsi verso l'intelletto, qui c'è tutto perrone, ovviamente. Che non, cosa che non c'è in Aristotele. In Aristotele non c'è questa idea di sollevarsi. C'è l'idea, certo, ovviamente, del pensiero, no? Ma per lui Dio è un pensiero che pensa. E questo è il punto da raggiungere, il pensiero che pensa. E cosa fa il pensiero che pensa? Non contempla propriamente, domanda, interroga. Questa differenza è ciò che ha segnato anche il passaggio, letteralmente, del pensiero, no? Tra un pensiero che interroga, tra i sofratici sofisti, forse tra l'antonomasia, no? Che interroga, cioè pensando a se stesso interroga il pensiero, non contempla il suo pensiero, lo interroga. Qui invece no, l'interrogazione è scomparsa, c'è la contemplazione, no? Che poi è diventata nel cristianesimo, no? In Dante, no? Che arriva in cima alla vetta e cosa fa? Contempla, no? Questa luce. Dunque, è l'ultimo, penultimo capoverso, diremo dunque giustamente che la bruttezza dell'anima viene... Abbiamo appena letto? E allora, si fate leggere un altro.
È da dire che se l'uno è concepito in questo modo, non può neanche domandare.
No, è concepito per non essere domandato.
Cioè, nel senso che è già tutto lì.
Sì,
quindi è già tutto.
Infatti è inconoscibile, è indiscutibile, è in una serie di cose.
Irraggiungibile,
naturalmente. Quindi direi che per definizione non può essere interrogato, è messo lì in quella maniera, proprio perché non ci sia interrogazione, perché se no domanderebbe immediatamente perché c'è l'uno, da dove arriva, chi l'ha messo? E chi lo dice che c'è? E quindi deve assolutamente evitare ogni domanda. Quindi tutto il pensiero pre-platonico, pre-neoplatonico, Platone. Anche Platone, lui in un certo caso, no? Sapete che andava in giro a rompere le scatole a tutti quanti. Che cos'è questo? E l'altro diceva delle cose, cioè raccontava, ma giustamente in fondo le risposte che davano a Socrate erano risposte tutte legittime. Tu mi chiedi una cosa, io ti racconto di questa cosa, non ti dico che cos'è. Lui invece voleva che l'altro dicesse esattamente che cos'è, cioè gli rispondesse l'uno è questo, l'essenza è questo, questo è l'essere, no? E chiaramente quando poi si è trovato con i sofisti che hanno detto che questo uno, questa essa, questa essenza non c'è da nessuna parte, ma ci sono morti, no? Si li pensiamo come uno ma rimangono morti. Chiaramente a questo punto i sofisti hanno fatto una cosa tremenda per Socrate, gli hanno detto che andavano in giro a perdere tempo, praticamente. Perché tutto quello che faceva non serviva assolutamente a nulla, perché non avrebbe mai ottenuto la risposta che lui voleva, perché non esiste, perché non c'è da nessuna parte. E quindi andava in giro a rompere le scatole a tutti per niente.
Come se avesse cercato la cosa in sé, no?
Certo.
Quindi la sostanza in sé,
sì.
A cui era stata la risposta che la sostanza è ciò che te ne dice.
Esattamente, esattamente.
È come se avesse voluto, in un certo senso, separare la sostanza da ciò che se ne dice.
Sì. Questa è l'operazione, poi la vedremo più avanti, che fa Porfirio, quando ci introduce alle categorie di risposta. Non lo dico io. Ah, ecco, le posizioni. Allora, bisogna dunque risalire verso il bene, no? La risalita, ecco, 137 capitolo 7, qui ogni anima aspira. Tenete sempre conto che qui non siamo nel cristianesimo ancora, siamo prima, siamo con Plotino che ha posto le basi per poter costruire, edificare il cristianesimo. È stato costruito su questo e poi su Porfirio.
Dio Proco, tutti quanti, Agostino.
Come bene, esso è desiderato e il desiderio tende a lui, ma lo raggiungono solo coloro che salgono verso l'alto. Ritornano a lui e si spogliano delle vesti indossate nella discesa. Come coloro che salgono al sacrario dei templi devono purificarsi, abbandonare le vesti prima e procedere spogli, fino a che, dopo aver abbandonato nella salita tutto ciò che è strano a Dio, vedano, soli a solo, nel suo isolamento, nella sua semplicità e purezza, l'essere da cui tutte le cose dipendono e a cui guardano e per cui sono, vivono e pensano. Egli è infatti causa della vita, dell'intelligenza, dell'essere. Io sono la via, la verità, la vita. Qui c'è la creazione proprio del cristianesimo. 141, 9, primo capoverso, anzi secondo perché primo inizia. Ma come si può vedere la bellezza dell'anima buona? Ce lo spiega lui. Ritorna in te stesso e guarda. Se non ti vedi ancora interiormente bello, fa come lo scultore di una statua che deve diventare bella. Egli toglie, raschia, liscia, ripulisce finché nel marmo appaia la bella immagine. Come lui, leva tu il superfluo, raddrizza ciò che è obliquo, purifica ciò che è fosco e rendilo brillante e non cessare di scolpire la tua propria statua, finché non ti si manifesti lo splendore divino della virtù e non veda la temperanza sedere su un trono sacro. Se tu sei diventato ciò, se tu vedi tutto questo, se sarà pura la tua interiorità e tu non avrai alcun ostacolo alla tua unificazione sempre, e nulla che sia mescolato interiormente con te stesso, se tu sei diventato completamente una luce vera, non una luce di grandezza o di forma misurabile che può diminuire o aumentare indefinitamente, ma una luce del tutto senza misura, perché superiore a ogni misura e a ogni qualità, se ti vedi in questo modo tu sei diventato ormai una potenza veggente e puoi confidare in te stesso. Anche rimanendo qua giù, tu sei salito né più, hai bisogno di chi ti guidi, fissa lo sguardo e guarda. Questo soltanto è l'occhio che vede la grande bellezza.
La potenza
assoluta. La volontà di potenza ormai è e senza limiti.
Sempre lo dice, ormai è una potenza leggente.
E certo. E questo è il motivo per cui, uno dei motivi, ma sicuramente non l'ultimo, per cui il neoplatonismo ha vinto su tutti. Su tutti, ha sgominato tutti gli altri pensieri. Ha detto, tu, Cesare, sei onnipotente. Devi solo accorgertene. Per accorgersene devi, come diceva prima, non togliere tutte quelle cose che ti impediscono di vederti e di essere onnipotente. Ma tu sei onnipotente. Ma sei onnipotente, come dire, da sempre, no? Tu non te ne accorgi, ma lo sei. E questa cosa è rimasta ancora oggi, in grandissima misura, nella psicologia, per esempio. Ognuno, 143, ognuno dunque diventi anzitutto deforme, non deforme, deforme e bello.
Io l'ho detto deforme.
Alla prima occhiata, ognuno dunque, se vuole contemplare Dio e la bellezza, deve diventare deiforme. Salendo, egli arriverà dapprima presso quella, prima presso l'intelligenza, e saprà che colà tutte le idee sono belle, e dirà che quella è la bellezza, cioè le idee. Per questo infatti che sono il prodotto e l'essere dell'intelligenza esistono tutte le bellezze. Ciò che è al di là della bellezza è detto la natura del bene. E la bellezza le sta innanzi tutti intorno. Con una formula sintetica diremmo che la bellezza è l'essere primo. Ma chi voglia distinguere gli intelligibili chiamerà il bello intelligibile luogo delle idee, e il bene che al di là dirà sorgente ai principi del bello. Altrimenti si dovrebbe identificare anzitutto bello e bene. Comunque, il bello è lassù, nell'intelligibile. Oh, ecco, il bello è lassù, no? E gli viene Platone, naturalmente, non interranno. Sì. Mi faccio solo leggere l'ultima cosa. 147, ultimissimo capoverso. Allora la vita è un bene, non perché sia unione di anima e corpo, ma perché con la virtù tiene lontano il male. E la morte è piuttosto un bene. Oppure bisogna dire che la vita nel corpo è un male di per sé, ma che l'anima si trova nel bene per la virtù, poiché non vive come un essere composto, ma vive in continua separazione dal corpo. L'unificazione, tornare all'uno. L'uno è il bene. E il cristianesimo nasce da lì, naturalmente, no? Poi lo vedremo bene quando leggeremo il Getramitati di Agostino, ma già ci sono tutte le premesse qui. C'è già tutto il cristianesimo. Poi la prese proprio a mani basse.
E il cristianesimo ha portato in più questa figura retorica della sofferenza.
Che già qui che innunce, bisogna spogliarsi di tutto, quindi rendersi nudi praticamente, no? Lo dice come quando si va sul tempio si spoglia di tutto.
E tra l'altro spiega anche, almeno secondo me, perché le cosiddette eresie, quindi movimenti di protesta poi contro la Chiesa cattolica ufficiale erano sempre cofferismi. Sempre stati cofferismi.
Sì. Va bene, allora ci fermiamo qua. Mancano due capitoli, qua c'è la seconda e mia, sempre nel